perdiamo il tempo. Usa il microfono così resta la registrazione.
Funziona?
Sì.
Sì,
sì, sì.
Sì, intanto buonasera. Io non, per chi non mi conosce, non sono uno storico di professione, sono uno storico di per passione e anche per passione, tra virgolette, militante. Mi sono occupato di questo fatto, in particolare della figura di Teresa Galli, con una certa sorpresa. E la prima volta che ho incontrato il nome di Teresa Galli fu su un vecchio numero di Storia Illustrata. Mio padre mi aveva abbonato a Storia Illustrata, credo che sia stata la rivista che mi ha iniziato, tra virgolette, all'interesse storico, alla ricerca storica. E in questo vecchio numero veniva citata Teresa Galli come la prima vittima dello squadrismo fascista, appunto data 15 aprile 1919, quindi addirittura poche settimane dalla fondazione dei fasci di combattimento. Poi successivamente mi è capitato, ma rarissimamente, di trovare il suo nome. Ad esempio Franzinelli nel suo libro Squadristi lo cita in cronologia, ma non lo cita nella ricostruzione storica, quindi nel testo vero e proprio. E a 100 anni di distanza, pur non essendo milanese, mi è davvero venuta la curiosità, la voglia di capire sia chi era questa persona e sia le dinamiche di piazza del 15 aprile 1919, che anche su questo versante c'è veramente da annotare una in parte rimozione, quindi in parte c'è un oblio su quella giornata, che è veramente una giornata cruciale. E quello che si sa attraverso libri, saggi, anche di storici sicuramente più importanti del sottoscritto, in qualche modo ne danno una rilettura, una ricostruzione che alla prova dei fatti, quando sono andato a guardarmi sia le cronache dei giornali sia i documenti di polizia, è risultata assolutamente imparziale, se non addirittura elusiva su molte parti significative di quella giornata. Poi magari lascio a voi anche nel dibattito in qualche modo le risposte, le ipotesi sul fatto, su perché questa giornata così cruciale nella storia del fascismo e dell'antifascismo è stata così sacrificata. E anche penso una riflessione sul fatto che proprio a Milano questa figura è stata da pochi anni riscoperta, e siamo andati a rimettere le mani su quella pagina di storia e di conflitto sulle piazze milanesi. No, niente, io faccio una breve cronologia seguendo un po' l'ordine del libro, che è un libro che è stato messo insieme anche con una certa fretta, perché si avvicinava proprio il centenario dell'assassinio di Teresa Galli e dei fatti appunto di quella giornata, ed è basata fondamentalmente su articoli di giornale, e i giornali sono praticamente tutti quelli usciti in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi, di tutte le parti politiche, e i documenti di polizia, perché c'è in archivio di Stato un discreto fascicolo che riporta diverse relazioni sia compilate dalle forze dell'ordine, prefetto, questore, insomma un bel mucchietto di informazioni utili per la ricostruzione. E ovviamente io ho cercato di anche evidenziare delle contraddizioni che emergono in queste ricostruzioni. Ho preso in considerazione anche la ricostruzione, la rivalutazione, l'esaltazione fascista negli anni successivi, perché poi la data del 15 aprile 1919 avrà una sua importanza simbolica per quanto riguarda la memoria del primo squadrismo. Insomma, è una data non importante come la fondazione dei fasci di combattimento, non è importante come la marcia su Roma, però è una data importante, e quindi sia in diversi testi, in diverse memorie di partecipanti a quella spedizione o comunque protagonisti di quel passaggio storico di parte fascista, si fa un riferimento ai fatti. E anche appunto nelle celebrazioni in qualche modo ufficiale riemerge questa data. Addirittura fu fatta una medaglia, ricordo, per evocare appunto i fatti di quella giornata. E poi ho cercato, con anche l'aiuto di alcune persone, tra cui Alessandro Pellegatta, di tirare fuori dall'oblio la figura di Teresa Galli, appunto questa operaia della Bovisa, 19 anni, morta, la prima vittima dello squadrismo. Non abbiamo messo insieme moltissimo sulla sua figura, però quello che emerge è già interessante. Alessandro a suo tempo trovò addirittura la tomba, che poi ogni anno, ogni 25 aprile, viene coperta di fiori, e la sua foto, qualche dato anagrafico, insomma qualcosa siamo riusciti, credo, a mettere insieme, anche per restituire appunto una dovuta memoria di questa persona, di questa operaia. L'antefatto dei fatti, appunto, si rifanno, iniziano, si può riprendere il filo due giorni prima del 15 aprile 1919 e il 13 aprile. Il 13 aprile sono convocate a Milano moltissime manifestazioni. Da poco era caduto il divieto di manifestare, il divieto che era stato imposto con lo stato di guerra, e quindi tutte le forze politiche fanno un sacco di iniziative. In quella giornata, in quella domenica, ci sono convocate circa 30 iniziative politiche tra comizi, riunioni, assemblee. Molte di queste iniziative sono praticamente promosse dagli interventisti, gli ex sindacalisti rivoluzionari, passati al fronte interventista, e anche circa 5 iniziative socialiste, e in particolare un comizio a cui avrebbe dovuto partecipare addirittura Turati. Turati, se non sbaglio, poi non si fece vivo. E nel corso di questo comizio socialista avvengono ci saranno dei problemi. Ci sarà dal palco un intervento anche di un anarchico che in qualche modo alzerà la tensione della piazza, e nel momento in cui lui interviene viene interrotto dai funzionari di polizia che, a seguito di queste affermazioni particolarmente sovversive e incendiarie, decidono che il comizio deve sciogliersi in quel momento. Ovviamente la piazza reagisce, c'è l'intervento delle forze dell'ordine che sono presenti in forza, ci sono militari, ci sono forze della Questurini, ci sono carabinieri, ci sono tafferugli, incidenti, e praticamente un gruppo di poliziotti a un certo punto si trova in difficoltà, spara. E viene ucciso un operaio, che tra l'altro era un militare, un ex militare, in licenza, se non sbaglio, in licenza di malattia, comunque un operaio del quartiere. Viene portato presso il circolo socialista del quartiere, vicino a Piazza Garigliano, e muore. E questa morte, questo atto repressivo molto, molto duro, perché non ci sarà soltanto la morte di questo operaio, ma ci saranno anche numerosi feriti, e a seguito di questa cosa qua l'indomani scoppia uno sciopero praticamente spontaneo che coinvolge tutta la realtà operaia milanese. Sembra che a dare là allo sciopero siano le maestranze delle officine bianche, dove era particolarmente forte la presenza dell'Unione Sindacale Italiana, e delle officine bianche praticamente è un contagio di astensioni dal lavoro e di sciopero. Uno sciopero appunto in larga parte spontaneo, è proprio una risposta sincera, immediata, senza aspettare ordini dall'alto da parte degli operai di moltissime fabbriche. A sera, finalmente, la Camera del Lavoro si riunisce e prende atto di quello che sta succedendo. E la Camera del Lavoro, diciamo egemonizzata dal Partito Socialista, dai socialisti, decide per l'indomani la convocazione di uno sciopero, quindi proclama uno sciopero che di fatto era già in atto, però lo ufficializza, però dando anche un termine di conclusione dello sciopero stesso, quindi praticamente l'indomani ci sarebbe stato lo sciopero, ma si sarebbe dovuto concludere alla mezzanotte, e a metà giornata viene convocato un grosso comizio all'Arena, che in qualche modo doveva servire da aggregazione di tutte le maestranze, di tutti gli operai, di tutte le realtà proletarie di Milano, come momento più alto della protesta contro l'intervento della polizia. Lo sciopero, appunto, l'indomani continua, appunto, tra l'altro sia dal giorno precedente si sono attivate anche squadre che organizzano picchetti, un po' in qualche modo anticipano la realtà delle Guardie Rosse, insomma, squadre che appunto bloccano il traffico, impediscono l'accesso nelle fabbriche e così. Attorno alle 2 del pomeriggio un sacco di gente comincia ad affluire all'Arena. Il comizio ufficiale, se non sbaglio, era per le 16, e già alle 16 appunto la piazza è strapiena. Le valutazioni più a ribasso parlano di 20.000 persone, e a salire si parla di 30-40.000 persone. Comunque un grosso comizio, dove intervengono in forza tutti i rappresentanti della Camera del Lavoro, addirittura anche alcune presenze nazionali e del Partito Socialista. Nel momento in cui viene chiesta la parola da parte di un rappresentante dell'Unione Sindacale Italiana e un rappresentante degli anarchici, la parola viene negata, e questa cosa suscita ovviamente malumore. Cioè, sono anche degli inizi di tafferugli tra chi vuole impedire appunto la parola, il diritto di parola a questi rappresentanti. Il timore evidentemente da parte della dirigenza sindacalista riformista è che ovviamente i sindacalisti rivoluzionari e gli anarchici incitino alla continuazione dello sciopero ben oltre la mezzanotte. Si vuole evitare questo, si vuole evitare l'innalzamento della tensione, che però è già alta, non c'è bisogno che ci sia l'intervento del sindacalista rivoluzionario o dell'anarchico per far aumentare una tensione che sulla piazza è assolutamente palpabile ed evidente. Tanto è vero che una volta che viene negata la parola a questi due rappresentanti, si forma in modo anche qui pressoché spontaneo un duplice corteo non autorizzato, e che come meta ha il centro, di raggiungere il centro, in particolare Piazza Duomo, piazza dove tra l'altro è ancora vietato al Partito Socialista di svolgere le proprie manifestazioni, i propri comizi, in quanto appunto Piazza del Duomo, lo sapete meglio di me, rappresenta il cuore della borghesia, del potere e anche della Chiesa, il Duomo, insomma, il cuore di Roma, di Milano, deve essere raggiunto dalla rabbia e la protesta dell'operaia e dei proletari. In realtà i cortei che partono in questa direzione sono due. Diciamo delle 20-30.000 persone presenti sulla piazza, sono almeno 2 o 3.000 quelli che partono in corteo non autorizzato, però sono in realtà due gruppi diversi. Io questo l'ho capito proprio leggendo i documenti di polizia, perché inizialmente ero convinto che fosse un unico corteo. La prima parte sono circa 400 e sono quelli più giovani e più combattivi. La seconda parte di questo corteo, un po' distanziata, non sono una attaccata all'altra, sono circa 1.500 persone, forse qualcosa di più, probabilmente, diciamo, posso ipotizzare che siano sostanzialmente socialisti massimalisti, che piuttosto che dirigersi verso Piazza Duomo, intendono magari sfiorarla, però dirigersi alla redazione dell'Avanti. Tant'è vero che questa cosa qua i dirigenti della Camera del Lavoro l'avevano in qualche modo già prospettata al questore. Dice: guardate, era stato detto, guardate, può darsi che alla fine del comizio una parte dei manifestanti decida di raggiungere la sede della redazione dell'Avanti, e probabilmente questo secondo gruppo è questo. Fatto sta che i cortei partono praticamente sullo stesso percorso, ma fatto in poche centinaia di metri, le forze di polizia intervengono e si mettono proprio nel mezzo, spaccano il corteo, dividono proprio i due tronconi. E verso Piazza Duomo vanno questi circa 400-500, soprattutto giovani, e ci sono delle descrizioni anche dei giornali, anche delle forze di polizia, che fotografano abbastanza questo gruppo. Emergono appunto, si vedono le bandiere rosse e nere, sia rosse che nere, quindi a segno che c'è una presenza sia socialista sia anarchica. E ci sono i ritratti di Lenin, di Malatesta, addirittura di Liebknecht. Io non so se qualcuno dei giornalisti era in grado di distinguerlo, comunque qualcuno lo riporta. E la maggioranza di questi manifestanti sono giovani, e si vedrà poi confermata dal fatto non solo che i giornalisti lo testimoniano, lo vedono e lo scrivono, ma si vedrà dall'età dei feriti poi negli scontri che avvengono di lì a poco. L'età è veramente, veramente bassa. E praticamente arrivano in via Mercanti, e qui si trovano davanti uno schieramento, diversi cordoni di forze dell'ordine che impediscono l'accesso a Piazza Duomo. E avvengono già i primi tafferugli inevitabili, perché appunto c'è tensione, per di più questi hanno la polizia alle spalle, hanno di fronte questi cordoni, la tensione è alta e scoppiano i primi tafferugli, probabilmente vola qualche sassata, vola qualche randello, così appunto viene registrato. Però il vero problema sarà rappresentato dall'intervento che in parallelo si sta organizzando da parte dei fascisti. Dico fascisti, in realtà si parla di una presenza sulla piazza abbastanza variegata. I fascisti, in quanto tali, aderenti ai fasci di combattimento, non sono probabilmente neanche molti. Sono in particolar modo ex arditi di guerra, facenti parte dell'associazione Arditi, capeggiati da Vecchi, e futuristi capeggiati da Marinetti. Comunque sia Marinetti che Vecchi aderiscono ai fasci di combattimento, e più varie associazioni, rappresentanti di strutture nazionaliste, di reduci, invalidi, c'è un po' di tutto, alcuni studenti, una quindicina, poi nelle cronache cresceranno, diventeranno 300 studenti del Politecnico, però sono in realtà militari, sono giovani militari che stanno svolgendo questo corso di studio. E il grosso di questo raggruppamento parte dalla sede della redazione del Popolo d'Italia, il giornale di Mussolini, in via Paolo da Cannobbio, e da lì parte il grosso, però appunto una parte partono dall'associazione degli Arditi, poi si incontrano nei pressi di Piazza Duomo. I gruppi, insomma i rappresentanti, sono diverse centinaia, sono evidentemente attrezzati per un'azione effettivamente di guerra. Sono evidenti, palesi, le loro armi, hanno mazze, le mazze ferrate che usavano gli austriaci durante la guerra mondiale, hanno pistole, addirittura Marinetti dice che alcuni di loro ne hanno tre di pistole a testa, pugnali, bombe a mano, e addirittura emerge la presenza addirittura di alcune pistole mitragliatrici, che sono praticamente quello che all'epoca poteva essere il mitra, un fucile mitragliatore. Passano indisturbati sotto la questura, nessuno sembra interessarsi alla presenza di questo gruppo ultra armato, ultra determinato, quasi tutti in divisa tra l'altro, che si dirige appunto inizialmente in Piazza Duomo. Seguono dei vari percorsi, hanno dei problemi minimi con le forze dell'ordine che stanno presidiando la zona, si ritrovano in Piazza Duomo davanti alla galleria e qui improvvisano praticamente un comizio a cui partecipano alcuni oratori, più per prendere tempo che per effettivamente svolgere un'azione, un comizio di propaganda. Prendono tempo in attesa dell'arrivo del corteo dei sovversivi. Infatti appena arrivano il comizio si interrompe e tutti i partecipanti vanno verso via Mercanti, dove appunto sta arrivando il corteo. Ufficialmente il comizio era stato indetto dall'Unione Lega Antibolscevica e avevano aderito a diverse associazioni nazionalistiche ed ex combattentistiche. Quando appunto arriva il segnale che stanno arrivando i sovversivi, questi si spostano molto molto decisamente, i cordoni delle forze dell'ordine vengono travolti, facilmente, comodamente travolti, mentre dall'altra parte facevano barriera, dalla parte dei fascisti si aprono e praticamente lo scontro, l'aggressione armata da parte dei fascisti, futuristi e degli arditi è molto, molto violenta e molto diretta, con una tattica assolutamente, assolutamente di guerra. Tant'è vero che la prima cosa che fanno, tirano bombe a mano, ossia i petardi Thévenot usati dagli arditi, proprio dagli arditi durante gli assalti. Le bombe servono a scompaginare più che a ferire, perché fanno soprattutto tanto rumore, tanta botta, non fanno tantissime schegge, però causano sicuramente una situazione di panico. Quindi le bombe a mano, così come servivano per scompaginare le trincee austro-ungariche, scompaginano almeno i primi cordoni del corteo, e a seguire cominciano a sparare sulla folla e sparano centinaia e centinaia di colpi. E appunto la prima a cadere è appunto Teresa Galli, 19 anni, colpita alla nuca e muore praticamente subito. A seguire, sempre in via dei Mercanti, muore un altro giovane, mi ricordo il cognome ma non mi ricordo il nome in questo momento, è Pietro Bogni, 18 anni, impiegato, abitante in Viale Magenta, ferito da colpo di rivoltella alla regione occipitale e giunto morto all'ospedale. Di lì a poco morirà una terza persona, un altro giovanissimo, 16 anni, Garzone, Giuseppe Luccioni, abitante in via Savona, tra l'altro ferito da arma da fuoco, in via Dante, alla regione occipitale, deceduto all'ospedale. Questi sono subito tre morti che avvengono nel giro di poche decine di minuti. Si accendono comunque degli scontri, perché insomma il corteo in parte, diciamo, è un pochino parzialmente autodifeso. Un po' di bastoni c'erano, qualcuno aveva raccolto dei paletti strada facendo, un po' di sassi c'erano, magari in previsione di uno scontro con la forza pubblica, però è ovviamente uno scontro impari. Da una parte ci sono le bombe a mano e le pistole e dall'altra parte c'è poco. Però c'è anche qualcuno che spara nei confronti appunto verso la polizia. Addirittura pochi giorni dopo, sul giornale di Mussolini, sul Popolo d'Italia, si tenta di fare il nome di uno di quelli che ha sparato, di un sovversivo che ha sparato, e che evidentemente era persona nota ai fascisti, e tentano di farne il nome, però a noi non è arrivato perché la censura copre il nome di questo sovversivo, però appunto viene riconosciuto che spara con la pistola contro fascisti, e qualche ferito tra i fascisti ci sarà, però niente di confrontabile col numero di feriti che faranno i fascisti. Sono circa feriti seriamente più di 40, ecco, tanto per darvi un'idea, appunto oltre i tre morti. Ho fatto riferimento a Teresa Galli, però non è l'unica donna presente nel corteo. Tanto è vero che tra i feriti c'è tale Libera Cerretti, una ragazza di 16 anni, che io mi azzardo a dire che era assieme a Teresa Galli, perché ci sono diversi elementi che mi fanno sostenere questo. Innanzitutto erano entrambe della Bovisa, entrambe erano cucitrici ed entrambe erano socialiste. Da ricerche poi effettuate in seguito siamo riusciti anche a mettere a fuoco meglio la figura anche di Libera Cerretti. Libera Cerretti era figlia di, se non sbaglio, Alessandro, che era un socialista, un operaio, comunque un socialista, che addirittura venne candidato dal Partito Socialista alle elezioni comunali. E ebbe anche un tot di voti, mi sembra 15.000 voti, insomma, era una persona nota il padre. E bensì dopo si leggerà nelle sottoscrizioni dell'Avanti una sottoscrizione di 10 lire, che non erano poche all'epoca, di Libera Cerretti a favore dell'Avanti, che appunto verrà di lì a poco distrutto dai fascisti. E gli stessi fascisti annotano, mi sembra che sia Mazzuccato o Marinetti, insomma uno dei fascisti presenti nelle memorie, parla di almeno 3 donne in camicia rossa. Non sappiamo se Teresa Galli e Libera Cerretti avevano la camicia rossa, però parlano di una presenza visibile anche di operaie. E, a seguire di questa azione, di questa prima parte dell'azione, c'è la seconda parte della giornata, quella che poi in qualche modo passa nei libri di storia e nelle ricostruzioni ufficiali, ossia l'assalto alla redazione dell'Avanti, perché dopo aver scompaginato, picchiato e ferito tutte queste persone, il grosso del gruppo degli aggressori, sono appunto alcune centinaia, di corsa si dirigono, anche qua senza trovare particolari problemi da parte delle forze dell'ordine, che nel frattempo hanno mandato un drappello di soldati sotto la redazione dell'Avanti, intuendo che potesse esserci un problema, ma che poi non rappresenteranno un problema per l'assalto alla redazione e alla distruzione pressoché totale del giornale. Dentro si trovavano pochissimi socialisti, 13-15, sia uomini che donne, alcuni addirittura anziani, perché il grosso dei socialisti erano al comizio all'Arena. Ci sarà una grossa sparatoria da parte dei fascisti contro lo stabile dove c'è la redazione dell'Avanti, finché poi appunto riusciranno a sfondare, a salire da una finestra, entrare, penetrare, invadere e distruggere tutto. Nelle fasi concitate di questo assedio muore Martino Speroni, che è un soldato mandato lì di guardia. E sulla sua morte si sono aperte diverse ipotesi. La versione immediatamente sostenuta dai fascisti, che è stato ucciso dai socialisti che hanno sparato dall'interno della redazione, hanno sparato malamente, non sapevano mirare e hanno colpito un soldato alla testa. In realtà questa ricostruzione, che tuttora continua a essere avvalorata anche da storici, anche importanti, anche seri, verrà confutata nelle settimane successive sia da una relazione a seguito di perquisizione dell'immobile da parte dei questurini, quindi non da parte sovversiva. Sono i questurini che salgono nella redazione o ciò che resta della redazione e si rendono conto che non era possibile sparare un colpo mortale allo Speroni sotto dalle persiane del giornale, perché l'inclinazione dei legni della persiana era tale che un colpo sparato verso terra non aveva un'angolazione sufficiente per colpire il soldato. Ci sarà addirittura una sentenza, Turati ne parlerà, addirittura la porterà se non sbaglio, in Parlamento, citerà questa sentenza del Tribunale che ulteriormente confermerà l'estraneità, la possibilità che il colpo che aveva ucciso Martino Speroni fosse stato sparato dalla redazione, e Tra l'altro, uno degli elementi a sostegno di questa tesi è che le finestre da cui era stato ipotizzato lo sparo in realtà erano coperte da scaffali di libri editi dalle edizioni Avanti, perché presso la redazione dell'Avanti c'era anche la sede delle edizioni Avanti, e tutte le finestre erano coperte da pesanti scaffali coperti pieni di libri. Quindi da un rapporto di polizia della questura, una sentenza di tribunale, emerge l'estraneità dei difensori, che poi non riuscirono a difendere assolutamente niente, riuscirono a malapena a fuggire, da parte dei difensori dell'Avanti rispetto alla morte di Speroni. L'elmetto di Speroni, colpito da questo colpo, venne preso e portato, non consegnato alle forze dell'ordine, ma portato a Mussolini alla redazione del Popolo d'Italia, perché Mussolini non parteciperà neanche per un secondo a tutta questa giornata di scontri, rimarrà sempre dentro la redazione del Popolo d'Italia. E a portare, tra l'altro, curiosamente, l'elmetto di Speroni a Mussolini fu Costa, che diventerà durante la Repubblica Sociale Italiana l'ultimo federale di Milano, perché dentro quella giornata lì c'è tutta la storia del fascismo. Basti dire che tra gli aggressori c'è Albino Volpi, che è uno degli assassini di Matteotti. Per questo mi sorprende che gli storici non abbiano analizzato bene questa giornata, perché dentro veramente c'è tutta la storia del fascismo. Figure importantissime di assoluto rilievo anche durante il regime sono o protagonisti o testimoni di fatti di quella giornata. L'elmetto forato consegnato a Mussolini poi venne addirittura portato da Mussolini stesso al generale Caviglia, che poi appunto due giorni dopo o un giorno dopo fu a Milano, che si complimentò personalmente non solo con Mussolini ma con Vecchi e per Marinetti per l'opera di polizia che avevano svolto, e il generale Caviglia era il ministro della guerra. Tanto per dirvi il consenso che c'era attorno a questa operazione squadristica. C'è anche la testimonianza di Vittorio Ambrosini, personaggio assolutamente strano, per certi versi ambigui, però in quel momento è uno dei fondatori dell'Associazione Arditi d'Italia. Era stato capitano degli arditi dei reparti d'assalto e in quel momento scrive sul Popolo d'Italia, e lui testimonia di lì a poco che il giorno seguente, proprio presso la redazione del Popolo d'Italia, presso il covo di via da Cannobbio, i presenti, gli arditi che avevano partecipato, gli arditi fascisti che avevano partecipato alla spedizione, si spartiranno qualcosa come 10.000 lire che provenivano, secondo Ambrosini, dagli industriali milanesi. Ecco, il quadro della giornata, grosso modo, in sintesi, è questa. Appunto, si possono leggere diversi aspetti. Vediamo già, appunto, a distanza neanche di un mese dalla fondazione dei fasci di combattimento, qual è la natura del fascismo. In molti hanno detto che è bene, dopo appunto il confusionario programma di Piazza San Sepolcro, passerà ancora molto tempo per capire da che parte andava Mussolini, da che parte andavano i fasci di combattimento. Ecco, mi sembra che la giornata sia eloquente rispetto già a una direzione presa da questo neonato movimento, perché l'azione che viene compiuta è evidentemente di fiancheggiamento delle forze dell'ordine a tutti gli effetti. Attaccano un corteo proletario, un corteo non autorizzato, un corteo di sovversivi, la prima vittima che fanno è una donna, contraddicendo il fatto che tra gli obiettivi del programma di Piazza San Sepolcro c'era il suffragio universale e anche il diritto di voto per le donne. Il primo fascismo notoriamente si proclamava rivoluzionario, e attaccano dei rivoluzionari, perché quelli che fanno parte del gruppo che verrà attaccato sono rivoluzionari, perché sono gli stessi giornali parlano di anarchici spartachisti, quindi socialisti rivoluzionari, no, addirittura alla sinistra dei massimalisti. Quindi la connotazione controrivoluzionaria, sessista e antiproletaria dell'azione è palese. Si è discusso un po', ci sono state diverse analisi rispetto a ipotesi sul fatto che se Mussolini era d'accordo, sapeva, era al corrente, era perfettamente cosciente del corresponsabile dell'attacco al corteo, ci si è chiesti se Mussolini avesse già preventivato l'attacco anche alla redazione dell'Avanti. Secondo alcune ipotesi, in realtà questo secondo atto Mussolini non l'aveva messo in conto, ma fu un'iniziativa della gente che era sulla piazza, soprattutto dalle componenti futuriste arditesche, mentre altri ipotizzano invece che in qualche modo poteva essere proprio una vendetta di Mussolini rispetto a quel giornale di cui lui era stato redattore e anche responsabile e che l'aveva in qualche modo estromesso prima della Prima Guerra Mondiale. Sono due ipotesi in campo che si possono valutare come meglio crediamo. Io sono personalmente propenso che probabilmente Mussolini non l'aveva messo nel conto. È un qualcosa che è sfuggito forse alla sua regia, ciò non toglie appunto che la responsabilità lui se l'assumerà politicamente per tutto quello che era successo. E il mio dubbio rispetto al fatto che lui ne avesse deciso questa cosa è il fatto che comunque si giocava ancora qualche carta sull'ambiguità di un movimento che in qualche modo aveva dei connotati socialisteggianti. Un attacco diretto al principale giornale del movimento socialista, del movimento operaio, era veramente mettere in modo ultra chiaro l'orientamento ormai imboccato dai fasci di combattimento. E quindi mi viene questo dubbio qua. Poi io non ho le carte in mano per sostenere, ho questo dubbio. Nei giorni successivi accennavo al fatto che i responsabili di questa azione, invece di essere incriminati, ci sarà un'incriminazione farsa che finirà, non credo neanche sia arrivata nella fase di giudizio, saranno tutti scagionati i caporioni dell'azione, in particolare Marinetti e Vecchi, che appunto saranno ricevuti dal ministro della guerra e da un altro ministro, in questo momento mi sfugge, e che si complimenteranno con loro per l'azione svolta. Questo ultimo passaggio, appunto con i complimenti di parte governativa rispetto soprattutto a quello che avevano compiuto gli arditi, non sarà priva di conseguenze proprio nell'ambito dell'arditismo di guerra. Piccola parentesi, se si leggono gli incartamenti di polizia ci rendiamo conto che ci sono arditi, quindi ex appartenenti ai reparti d'assalto, non soltanto dalla parte dei fascisti. I poliziotti segnalano la presenza di alcuni arditi, ex arditi di guerra, sia nella giornata di Piazza Garigliano del 13, sia nel corteo sovversivo, quello che si scontra con i fascisti. C'è proprio un incartamento di polizia che dice che ci sono anche alcuni arditi di guerra con armati di nodosi bastoni con bandiere rosse. E quindi già questo e poi successivamente nello sciopero che continuerà il giorno successivo, dopo tutta questa mattanza di feriti e di morti, tra gli arrestati, tra le centinaia di operai che verranno fermati e arrestati per la continuazione dello sciopero, anche qua si trovano alcuni arditi di guerra. Quindi già il segno, due anni prima della nascita dei primi arditi rossi, dei primi arditi del popolo, già due anni prima si nota che comunque anche a Milano, dove l'arditismo di guerra fu maggioritariamente orientato a destra, facilmente arruolato e anche pagato da Mussolini e dal fascio di combattimento, ci furono quantomeno dei soggetti che erano invece dall'altra parte. Comunque questo riconoscimento, soprattutto questo imbarazzante riconoscimento governativo, suscitò delle polemiche all'interno del mondo dell'arditismo, tant'è vero che Carli scrisse quel famoso articolo intitolato Arditi non gendarmi, in cui prendeva le distanze dal ruolo poliziesco che era stato svolto e che il governo continuava ad offrire agli arditi di guerra. Ho accennato alla nascita degli arditi del popolo perché comunque, a mio avviso, già dentro queste contraddizioni, queste prime polemiche, secondo me si può già in qualche modo vedere in nuce quantomeno gli elementi che daranno vita alla scissione, diciamo, all'interno dell'arditismo di guerra tra chi passerà armi e bagagli al fascismo e Mussolini e a chi appunto sceglierà di stare dall'altra parte della barricata, dando vita appunto all'esperienza dell'arditismo sovversivo, degli arditi del popolo e di altre strutture similari. Niente, io mi fermerei anche qui, non prima però di leggervi una cosa che io ho trovato, che un po' in qualche modo può anche indurre a delle riflessioni sull'oggi. Nelle memorie scritte da Emilio Lussu, quando è in Francia, il libro è intitolato La Catena, ci sono delle riflessioni che Lussu fa su perché e su come il fascismo, lo squadrismo fascista, la rivoluzione fascista, se si usa appunto la terminologia del regime, aveva vinto. E vi leggo un passaggio che ho trovato abbastanza significativo, anche perché viene scritto appunto diversi anni dopo appunto la vittoria del fascismo, e Lussu introduce degli elementi di critica che riguardano tutto lo schieramento, diciamo, proletario, che in qualche modo si era opposto al nascente squadrismo. E Lussu scrive, parlando appunto dalla risposta al com'è che ha vinto questa rivoluzione, no? La rivoluzione fascista. È la tattica dell'opposizione che l'ha resa possibile. Alle devastazioni, agli incendi, alle bande armate ha contrapposto il patto di pacificazione, alla marcia su Roma l'appello alla corona, all'assassinio di Matteotti, l'Aventino, alla tirannide dichiarata la protesta verbale. L'opposizione non ha mai praticato l'azione violenta, perciò i suoi capi sono stati trucidati e dispersi mentre erano inermi e isolati. Definitivo è il fallimento di ogni programma di lotta costituzionale e morale. Siamo entrati in un periodo nuovo. Contro una minoranza che provoca, irride e pratica legge di guerra non v'è che una risposta decente, l'azione. Essa è l'unica difesa che diritto e morale consentono. La cosa è vecchia quanto il mondo. E poi lui continua, ribadendo questi concetti, scrive: l'azione dunque, anche a costo d'essere più crudamente sopraffatti, è innanzitutto un problema morale prima di essere un problema politico. Perché se l'opportunità di reagire contro un'ingiusta aggressione dovesse sempre subordinarsi alla certezza del successo, la viltà diventerebbe il sentimento dominante e la prepotenza impunita e la codardia sottomessa regolerebbero da sole i rapporti sociali. Ecco, e quindi secondo me su questa riflessione, appunto, vi passo anche volentieri la parola, e chiudendo appunto la ricostruzione, per quanto mi è stato possibile, che ho riportato nel libro, di questa giornata che non a caso Mussolini definirà la prima giornata l'inizio della guerra civile. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, Mussolini fotografa veramente la giornata. Fu la prima giornata di una lunga guerra civile. Grazie di avermi ascoltato.